Radio Giornale.
UBS chiude un quinto delle sue filiali in Svizzera. Il progetto confermato alla stampa da Axel Lehmann si farà entro marzo. Un nuovo impeachment contro Donald Trump, il voto alla Camera già domani, ci potrebbe essere il sostegno di alcuni repubblicani. Gli studi medici ticinesi sono pronti, anche loro si stanno organizzando per aiutare a distribuire in modo capillare il vaccino di Moderna. UBS chiuderà 44 delle sue 239 filiali in Svizzera e questo entro la fine di marzo. In sostanza chiuderà una filiale su 5. L'elenco delle filiali interessate è già stato stilato e c'è da ricordare che voci in questo senso erano già circolate in novembre. La notizia però è stata riportata con dovizie di particolari oggi dalla Neue Zürcher Zeitung e a questo punto possiamo dire che a tutti i crismi dell'ufficialità, anche se visto che c'è la conferma al Foglio Zurichese da parte di Axel Lehmann, numero uno proprio di UBS Svizzera. Marzio Minoli.
Sì, buongiorno. Allora, la notizia è sicuramente di quelle forti, diciamo così, anche se non arriva proprio inaspettata. Già da qualche tempo si vociferava di possibili ristrutturazioni nel mondo bancario e in special modo nei due colossi elvetici UBS e Credit Suisse. Quest'ultima banca già nel mese di agosto dello scorso anno aveva annunciato la soppressione di 37 filiali. Oggi tocca a UBS e la cosa molto strana, perlomeno ai nostri occhi, è che non è ancora arrivato nessun comunicato ufficiale, ma veniamo a sapere di questa decisione tramite la stampa. Un modo di agire perlomeno inusuale, speriamo si tratti solo di un caso isolato.
Ecco Marzio, citato Credit Suisse, oggi UBS, sembra che ci sia in atto una tendenza a voler ridurre il numero degli sportelli. Dobbiamo attenderci altre iniziative del genere, magari anche da parte di altre banche?
Io credo che la via sia segnata, se non obbligata, lo ha detto anche Axel Lehmann nella sua intervista e ha utilizzato un'immagine secondo me molto efficace, ha detto che come per un negoziato di paese non è più sostenibile avere tutte queste filiali, visto che i clienti ora operano maggiormente online oppure si recano nelle grandi filiali. Tradotto, gli sportelli rimarranno per quelle operazioni che presuppongono l'intervento di un consulente e tutto il resto si può fare via internet. Bisogna sottolineare che già nella precedente gestione di UBS con Sergio Ermotti non si era mai nascosta un'apertura decisa verso quello che è il fintech, ovvero la digitalizzazione di molti servizi. Seguiranno altre banche? Beh, secondo me è abbastanza inevitabile. Si tratterà di vedere la portata di queste ristrutturazioni. Le due grandi banche elvetiche hanno aperto la via e quindi diciamo che ora anche altri potrebbero, come dire, sentirsi autorizzati a seguirle.
Marzio Minoli della nostra redazione economica, grazie per questo aggiornamento. Un nuovo impeachment contro Donald Trump. La maggioranza democratica alla Camera è pronta a mettere in stato d'accusa il presidente per istigazione all'insurrezione, ma il diretto interessato nelle prossime ore non sarà a Washington, si recherà invece in visita al confine col Messico in Texas, dove troviamo il nostro inviato Emiliano Boss.
Buongiorno, ci potrebbe essere il sostegno anche di alcuni deputati repubblicani all'impeachment già presentato alla Camera dai democratici. 4 pagine per accusare Trump di avere, citiamo, gravemente danneggiato la sicurezza degli Stati Uniti. Oggi però ci sarà il voto su una mozione che ieri i conservatori avevano rifiutato di sostenere all'unanimità. Il documento chiede al vicepresidente Mike Pence e al governo di destituire Trump in base a un emendamento costituzionale, ma sembra improbabile che questo possa accadere e slitterebbe a domani, mercoledì, il voto vero e proprio sull'impeachment, la seconda volta di una messa in stato d'accusa di Trump dopo quella di un anno fa sul caso Ucraina. Ma c'è da chiedersi se abbia senso avviare questa procedura a una settimana quasi esatta dalla fine del suo mandato, visto che entro quel termine difficilmente il Senato riuscirà a discutere di questo argomento o a votarlo. Tra i democratici comunque, a partire dalla speaker della Camera Nancy Pelosi, sembra prevalere l'intenzione di mandare un messaggio al paese che indichi chiaramente la responsabilità di Trump nell'insurrezione che ha provocato 5 morti.
Ecco Emiliano, mentre il Congresso reagisce all'assalto contro il Campidoglio, Trump si allontana da Washington. Perché proprio adesso e proprio in Texas?
Verrà qui a dire che sono stati quasi completati i lavori di quel muro promesso 4 anni fa in campagna elettorale, che in realtà è una barriera e soprattutto qui nel sud del Texas, dei quasi 200 chilometri promessi ne sono stati portati a termine meno di una quarantina alla metà di dicembre. Ma questi dettagli, che un tempo erano il cuore delle promesse elettorali e della retorica anti-immigrazione di Trump, potrebbero persino non interessare più nemmeno i suoi simpatizzanti, che vogliono invece sapere e capire se Trump li sostenga ancora dopo l'assalto al Congresso della scorsa settimana. A parte un video in cui il presidente condannava in termini abbastanza vaghi la violenza dell'assedio al Parlamento, non ha più rilasciato alcuna dichiarazione. Qui a McAllen, a ridosso del confine col Messico, sono previsti sia una carovana di auto dei suoi sostenitori, dunque per esprimergli appoggio, che una contestazione di gruppi, di organizzazioni locali che accusano Trump di aver appoggiato il razzismo e i suprematisti bianchi.
Emiliano Boss, nostro corrispondente dagli Stati Uniti. Restiamo negli Stati Uniti per parlare di un altro tema agganciato a quanto abbiamo appena discusso fino adesso. Dopo il blocco del profilo Twitter di Donald Trump, avvenuto a seguito appunto dell'assedio del Campidoglio da parte di migliaia di sostenitori del presidente, la rete sociale ne ha chiusi altri 70.000 di account appartenenti per lo più a cospirazionisti, e oscurata da giganti del web quali Amazon, Google e Apple, anche la rete sociale Parler, molto frequentata da utenti ultraconservatori. Di qui la domanda: sono operazioni legittime o censure alla libertà d'espressione? Il parere della professoressa Roberta Bracciale, docente di sociologia dei media all'Università di Pisa, al microfono di Andrea Ostinelli.
C'è legittimità nel senso che le piattaforme sono le proprietarie dell'infrastruttura su cui avviene la discussione e hanno dei termini di servizio molto chiari, cioè che tutti gli utenti devono rispettare. Trump, ma non solo Trump, li ha disattesi per molte volte, per molto tempo. Ora che probabilmente intanto si è arrivati alla fine del mandato, c'è stato l'evento di Capitol Hill, le piattaforme, sollecitate anche da tutta una serie di altri politici, persone famose, hanno preso forse il coraggio di dire ok, blocchiamo la diffusione di incitamento dell'odio. Ma in questo caso specifico.
Un discorso diverso merita invece il blocco di tutta una rete sociale come Parler, social network frequentato da utenti molto profilati a destra.
Lì c'è un problema di legittimità. Perché non viene più distribuito un social network come Parler all'interno di piattaforme di Amazon, Google, Apple e così via? Solo tanto perché ci sono persone che sono dell'alt-right, far-right. Perché questo dà poi mandato a esponenti della destra di poter dire che c'è una lesione della libertà di stampa.
Roberta Bracciale, docente di sociologia dei media all'Università di Pisa. Una distribuzione capillare del vaccino anti-Covid in Ticino si può, ci penseranno i titolari degli studi medici che, in attesa del prodotto realizzato dalla società Moderna, la cui autorizzazione da parte di Swiss Medic è imminente, si stanno organizzando. Sentiamo Alessandro Borgini.
Non solo nei centri allestiti dal cantone a Rivera, Tesserete e Ascona, con la prima fornitura del vaccino di Moderna, meno complesso nella manipolazione rispetto a quello prodotto da Pfizer, il primo distribuito dalla Confederazione, anche i medici saranno chiamati a portare avanti la campagna di vaccinazioni. Il presidente dell'Ordine dei Medici è Franco Denti.
Ci stiamo organizzando, ad esempio, tra gruppi di medici oppure con l'aiuto dei comuni che hanno manifestato anche qui lodevolmente la loro disponibilità a mettere a disposizione degli spazi e del personale amministrativo, magari raccogliere i cittadini qualche centro di vaccinazione istituito dall'OMCD con i comuni. Una strategia il più possibile di prossimità.
140 i medici ad aver risposto all'appello, lanciato domenica dall'Ordine.
Per cui una grande disponibilità da parte dei medici sul territorio a occuparsi di sanità pubblica.
C'è un tornaconto economico per i medici che decidono di partecipare.
Il costo del vaccino indicativamente fissato per ora alla Confederazione è di 14,50 franchi. Ricordo che il vaccino contro l'influenza va di 19 franchi, per cui sicuramente non vi è la corsa ad accaparrarsi il vaccino da parte dei medici.
Girandolo in un altro modo, quello che incassa il medico è la copertura del costo del vaccino.
Solo il costo del vaccino, forfè che comprende anche l'osservazione per 15 minuti il paziente vaccinato.
Ricordiamo che al Ticino sono destinate 9.400
1.400 dosi del vaccino Moderna, per il quale è imminente l'omologazione di Swissmedic e la fornitura a giorni da Berna. Altre 14.000 dovrebbero arrivare con la seconda fornitura.
Più solitudine e più rabbia quanto si sta vivendo dall'inizio della pandemia in Svizzera, lo segnalano i partecipanti ad un sondaggio che mira a valutare lo stato di salute mentale e fisica delle persone in questa emergenza e che fa parte di un progetto internazionale tuttora in corso a cui partecipano decine di paesi. Sono circa 4.000 le persone coinvolte finora in Svizzera. Ce ne parla Alessia Fontana.
Provengono da tutte le regioni linguistiche della Svizzera e nel sondaggio hanno documentato le proprie esperienze, confermando l'impatto psicologico negativo della crisi sanitaria che stiamo vivendo. Stress e solitudine sono peggiorati, ha dichiarato il 20% degli interpellati, e una persona su sei ha percepito un aumento del sentimento di collera, di rabbia. Ce lo aspettavamo, sono risultati in linea con quelli di altri paesi come l'Italia, ci dice il dottor Andres Schneeberger, dei servizi psichiatrici dei Grigioni, uno dei ricercatori che in Svizzera sta esaminando le informazioni raccolte.
Dal punto di vista clinico abbiamo avuto l'esperienza che all'inizio le persone hanno avuto più paura, ma dopo un certo tempo ha aumentato la rabbia, anche l'aggressività, e io penso che è anche una conseguenza di tutte le misure.
Per ritrovare un equilibrio tra distanziamento sociale, quarantene, isolamento e limitazioni varie, le strategie più citate nel sondaggio sono state l'attività all'aria aperta e l'utilizzo di internet. Benvengano videoconferenze con i familiari e gli amici se servono a mantenere i contatti, continua Schneeberger, preoccupato dalla situazione attuale.
Se le misure continuano a lungo, tutto quello che abbiamo visto in questo momento può anche aumentare le depressioni, soprattutto.
Valutazioni di dettaglio ancora non ci sono, ma saranno fatte nelle prossime settimane. Per ora si sa che molte sono le donne, il doppio degli uomini che hanno partecipato al sondaggio online. Assente invece la popolazione anziana. Anche per questo il sondaggio viene riproposto ora con 7.500 questionari cartacei inviati a destinatari campione in tutta la Svizzera.
Torniamo all'estero per parlare dei musicisti britannici, degli artisti più in generale, che stanno protestando contro le conseguenze dirette e immediate della Brexit. Perché? Ce lo dice da Londra Giancarlo Ciccone.
È cambiata la musica con la Brexit e ora sono i musicisti a pagare. Protesta così il sindacato dei musicisti britannici. Il problema è appunto la Brexit. Dal 1 gennaio, infatti, è terminata la libertà di circolazione per i lavoratori nel Regno Unito e in Europa. Una vera disgrazia, si lamentano i musicisti britannici, assieme anche agli attori, ai tecnici, perché d'ora in poi, per esibirsi in Europa, organizzare una tournée, avranno bisogno di visti individuali. Quindi nuova documentazione, burocrazia e soprattutto forti costi aggiuntivi e tassazione sul trasporto degli strumenti. Nessuna preoccupazione ovviamente per le rockstar milionarie, ma una potenziale catastrofe per i musicisti e cantanti emergenti per i quali è importantissimo esibirsi in Europa. È per questo che il sindacato musicisti ha lanciato una petizione che ha già raggiunto più di 270.000 firme, in cui chiede al governo Johnson di negoziare con Bruxelles una sorta di passaporto europeo senza bisogno di visti, valido per circa 2 anni. Tra le firme anche quella di celebrità come Thom Yorke, il frontman dei Radiohead. Mentre Johnson promette che un accordo ci sarà, il sindacato musicisti accusa: il governo si è dimenticato dell'industria musicale, nonostante i milioni di sterline che produce per l'economia. Boris e la Brexit stanno uccidendo la musica.
Omar Gargantini con noi, è arrivato il momento di parlare di sport.
Sì, quella di ieri è stata una giornata di cancellazioni dolorose, la weekend dell'Auberhorn, ma anche di prese di posizione piuttosto forti, come quella della Federazione Svizzera di Hockey, che minaccia di boicottare i mondiali se si dovesse confermare la Bielorussia come paese organizzatore. C'è però anche, per fortuna, lo sport giocato, e allora partiamo proprio dall'hockey e dalle 5 sfide di National League in programma questa sera dalle 19.45, e comprese Ambri Piotta Ginevra e Zurigo Lugano, con i bianconeri che devono smentire statistiche che li vogliono in difficoltà contro le grandi del torneo. Sentiamo in proposito il tecnico Serge Appeltier.
Se guardo su in alto, così ormai abbiamo già battuto il Zurigo in inizio di stagione, abbiamo già battuto il Friburgo, Ginevra li abbiamo battuti qui 2-0, ormai è una lotta, una battaglia, sono 52 partite, ci saranno ogni tanto alcune partite no, l'importante è che non si ripetano troppo spesso.
Il programma completo prevede Zurigo Lugano, Ambri Piotta Ginevra, Londra, Bien Lagnau, Friburgo Davos e Zugo Rapperswil. E ci sarà anche lo sci in serata con la tradizionale slalom femminile in notturna di Flachau, prima manche prevista per le 18. Chiudiamo col calcio e col posticipo della 17esima giornata di Serie A, posticipo che ha visto lo Spezia superare 2-1 la Sampdoria.